Laser.
Пригожина я знал очень давно, с начала 90-х годов. Это был человек сложной судьбы, и ошибки у него были серьезные.
Il presidente russo Vladimir Putin ricorda Yevgeny Prigozhin, morto insieme a una decina di persone in un disastro aereo nella regione a nord-ovest di Mosca il 24 agosto 2023. Prigozhin era il leader dell'unità paramilitare Wagner, una compagnia privata che difendeva gli interessi di aziende russe e con tutta probabilità anche del governo di Mosca all'estero, quando un coinvolgimento diretto dell'esercito regolare russo non era consigliato dalla diplomazia.
Драгоценными металлами и камнями. Вот он.
Putin diffonde le proprie considerazioni ai mezzi di informazione il giorno dopo l'incidente. Prigozhin aveva ricevuto il riconoscimento di eroe della Russia, ma aveva pesantemente criticato il governo per gli scarsi risultati nella guerra in Ucraina, marciando con i propri uomini verso Mosca. Per il leader russo, Prigozhin aveva commesso molti errori, ma ha anche ottenuto i risultati che gli erano stati chiesti. In Russia sono un momento importante anche le esequie di un protagonista della vita pubblica o della storia nazionale. Nel suo lavoro appena pubblicato L'ultimo spettacolo, Raffaello Cortina editore, il professor Giampiero Piretto ricorda i funerali sovietici che hanno fatto la storia. Professore, lei si occupa anche di Prigozhin e del suo funerale, ma sfogliando le cronache del mese di agosto si trovano poche tracce di quel momento. Perché?
Il funerale di Prigozhin mi ha portato a titolare il capitolo il non funerale, perché un funerale vero e proprio, una cerimonia funebre, non c'è stata, e se c'è stata si è svolta in assoluta segretezza per pochi membri della famiglia. Le testate giornalistiche avevano sguinzagliato i loro inviati più o meno in tutti i cimiteri di San Pietroburgo, sapendo che per quel giorno erano previste le esequie, ma è stata compiuta un'operazione eccezionale di depistaggio, con una serie di trappole. Arrivavano dei convogli apparentemente funebri in un funerale, tutti i giornalisti si precipitavano là, arrivava un autobus che sembrava trasportare membri della famiglia che partecipavano ad un corteo funebre, ma non era quello giusto. Alla fine della giornata, anche seguendo i post dei vari canali Telegram più o meno legati alla Wagner o a Prigozhin in prima persona, si è scoperto che era stato sepolto in un cimitero che in teoria era chiuso, non accettava più salme, se non di persone che avessero dei parenti già sepolti lì, al posto dei quali avrebbero potuto essere interrati. Quindi questa è la cronaca. Da un punto di vista politico sappiamo che Prigozhin è morto in seguito all'incidente aereo, che il mondo ha interpretato come la punizione che Putin ha riservato al suo ex amico e compagno di avventure che aveva trasgredito e che lo aveva così apertamente e violentemente provocato con la marcia su Mosca, che non aveva avuto seguito ma si era connotata come un grosso sgarbo e una grossa sfida al presidente. Il futuro della Wagner è ancora incerto. C'erano state nei mesi precedenti molte cerimonie solenni di membri, di soldati della Wagner a cui era stato riconosciuto l'onore militare e che erano stati trasformati in eroi. Così non è stato per Prigozhin. Un altro collegamento che è stato fatto da parte di molti è quello con il funerale di Kirov. Qui torniamo agli anni 30 staliniani. Kirov era stato un grande amico di Stalin, era il responsabile del partito nella città di Leningrado e fu ammazzato ufficialmente da un invasato per motivi politici o personali, addirittura gelosia sentimentale nei confronti dell'uomo politico. Da molti però è stato ritenuto che il mandante dell'omicidio fosse stato Stalin stesso, in quanto in seguito alla morte di Kirov avrebbe fatto partire quello che è passato alla storia come il grande terrore, cioè la liquidazione dei nemici interni, dei nemici del popolo, pur avendo Stalin partecipato in prima persona alle esequie di Kirov, trasportandone a spalla le ceneri. Ecco, i paragoni con il passato crescono sempre più e la storia sovietica sembra tornare prepotentemente anche nella Russia di oggi.
Dina Khapayeva ha analizzato il ritorno della Russia contemporanea, nelle teorizzazioni dell'ideologo neo-eurasiatista Dugin, a forme di neomedievalismo, monumenti e culto per figure come Ivan il Terribile e rivalutazione staliniana. Questa è nostalgia per una società di classe, paternalismo e terrore come forma di governo. Il neomedievalismo nega i valori fondamentali della democrazia e dei diritti umani. Un nuovo e preoccupante culto della morte per la patria, molto vicino a quello impostato sulle morti sacrificali dei rivoluzionari sovietici negli anni venti e addirittura tristemente evocante ideologie naziste, ha preso piede nella Russia di oggi.
È un brano dall'ultimo spettacolo del professor Giampiero Piretto, nostro ospite. Poco fa è stato citato Stalin. Il suo funerale è stato addirittura replicato in un film. Perché quella cerimonia fa parte della storia stessa dell'Unione Sovietica?
Il funerale di Stalin è stata una delle epopee più emotivamente significative, direi, nella storia delle cerimonie funebri sovietiche. Intanto perché la morte di Stalin aveva gettato nello sconforto, nello spaesamento più totale l'intera popolazione, non solo dell'Unione Sovietica, ma dei paesi satelliti e di gran parte del mondo. Era inimmaginabile che una figura come Stalin potesse ammalarsi e morire. Lo sconcerto, la paura per il futuro, la delusione perché l'idolo, il dio del paese era scomparso, fu immensa e provocò le reazioni più inattese nella popolazione. Quasi tutti i testimoni oculari citano il pianto, le lacrime. Tutti scoppiarono a piangere quando fu loro comunicata la triste notizia e di conseguenza lo Stato decise di investire in massima solennità. Sono innumerevoli le corone di fiori, sono centinaia e centinaia, forse migliaia di corone di fiori che erano arrivate da ogni parte del mondo. Ci sono testimonianze che raccontano di come arrivassero fiori dalle repubbliche sovietiche dove il clima era più mite, cariche di fiori per poter trasformare la sala delle colonne della casa dei sindacati, dove storicamente i leader sovietici venivano esposti al pubblico come camera mortuaria, per poter addobbare questa sala in modo che si trasformasse in una specie di orangerie che facesse sognare chi arrivava dopo code di ore al freddo di notte, per poter sfilare per qualche istante, per qualche secondo, accanto a Stalin e, aggiungo io, per rendersi conto che fosse morto davvero.
Generalissimus Iosifa Vissarionovича Stalina объявляю закрытым.
12 часов.
Ho sottolineato con particolare enfasi il fatto che per moltissimi cittadini sovietici fosse stata l'unica occasione per vedere Stalin da vicino, seppure morto e seppure per pochi istanti. Stalin esisteva e resistito attraverso mille riproduzioni iconografiche di ogni possibile genere, si parla addirittura di sosia che lo avrebbero sostituito in svariate occasioni. In quella circostanza si poté accedere al palazzo dello zar, per così dire, e vedere, rendere omaggio allo zar morto. Si sa che ci fu una calca, si costituì una calca tremenda a un certo punto quando si sparse la notizia che sarebbe stata chiusa la camera ardente e l'accesso al pubblico sarebbe terminato. Centinaia di persone morirono calpestate in questa calca terribile. Naturalmente non ci sono documentazioni ufficiali erano state fatte sparire nel corso degli anni, ma il funerale di Stalin, così come è stato immortalato in un film, trasmette attraverso i volti delle persone lo stupore, la paura e soprattutto l'incertezza per il futuro. La cerimonia funebre ufficiale sulla Piazza Rossa, gestita da Khrushchev, che non sarebbe intervenuto, avrebbe riservato per se stesso il ruolo di maestro delle cerimonie, dando la parola ai suoi compagni del Politburo, oggi è stata interpretata come una ipotetica lettura del futuro della successione. Sappiamo che le ipotesi non si sarebbero confermate perché nessuno pensava all'epoca che Khrushchev sarebbe stato il successore di Stalin. Però i funerali politicamente servivano anche a questo, avevano avuto anche questa funzione.
Nessuna informazione sul luogo e sull'ora delle esequie che, dal punto di vista delle autorità, sarebbe stato meglio ignorare. Ci pensò il tam-tam fra l'intelligenzia moscovita a diramare le notizie necessarie. Addirittura alle casse dei treni suburbani della stazione Kievsky di Mosca e sui convogli stessi furono appesi fogli scritti a mano che fornivano le indicazioni essenziali, più volte rimossi dagli addetti ai lavori e altrettante volte riscritti e riappesi. Compagni, nella notte fra il 30 e il 31 maggio 1960 è morto uno dei grandi poeti del nostro tempo, Boris Leonidovich Pasternak. Il servizio funebre avrà luogo oggi alle 15, fermata per Edielkino.
Anche i funerali di personaggi famosi, ma invisi al potere, ci raccontano molto di quel periodo storico e dell'Unione Sovietica. Le esequie di Pasternak non fanno eccezione.
Il funerale di Boris Pasternak, poeta, scrittore, autore del Dottor Zhivago, fra le altre opere, si connotò come un momento di protesta. Una protesta intesa secondo le categorie della cultura sovietica. Non la farei afferire al più noto fenomeno del dissenso. I dissidenti erano altra cosa, erano coloro che cercavano l'appoggio dell'Occidente e pensavano di poter minare politicamente il potere sovietico. Chi partecipò ai funerali di Boris Pasternak fu invece l'intelligenza che alla politica si interessava scarsamente. Le loro rivendicazioni erano di carattere sociale e culturale. Quindi uno scrittore, ricordiamo che gli era stato conferito il premio Nobel proprio per il Dottor Zhivago e che il potere sovietico lo aveva invitato / costretto a rifiutare l'onorificenza e che nei suoi confronti c'era stato un attacco molto violento da parte delle istituzioni per la sua posizione non filo-sovietica, per come la rivoluzione proprio nel romanzo Dottor Zhivago era stata trattata. Il suo funerale raccolse, nonostante fosse stato boicottato dalle autorità, nessuna comunicazione ufficiale era stata rilasciata, ma il tam-tam fra l'intelligenza portò migliaia di persone a Pieredielkino, il villaggio dei daci e degli scrittori a una ventina, trentina di chilometri da Mosca, in un pomeriggio estivo, per rendere omaggio tacitamente allo scrittore, al poeta che tutti amavano e tutti conoscevano. Naturalmente era presente il KGB, naturalmente sotto mentite spoglie c'era chi avrebbe fotografato e filmato i partecipanti per poi convocarli e interrogarli e in molti casi intervenire punitivamente nei loro confronti perché avevano preso parte a quella cerimonia. Un copione che alcuni decenni più tardi, nel 1980, si sarebbe ripetuto per la morte di un altro poeta, attore-cantautore, Vladimir Vysotsky, che era stato negli anni 60 e 70 l'idolo dell'Unione Sovietica. Tutti nel paese conoscevano e cantavano le sue canzoni, che non erano ufficialmente, che impiegarono molti anni ad essere ufficialmente stampate su disco o su libro soltanto post mortem.
Рвусь из сил, из всех сухожилий, но сегодня опять как вчера обложили меня.
Quando morì Vysotsky, Ricordo che nel 1980 Mosca ospitava delle contestatissime Olimpiadi perché era in corso la guerra in Afghanistan e molti paesi avevano boicottato i giochi olimpici moscoviti. In una Mosca quindi asettica, tirata lucido per gli ospiti stranieri che erano convenuti, il cantautore Vysotsky fece l'ultimo dispetto al potere e morì rovinando, per così dire, la festa olimpica. Anche in questo caso nessuna comunicazione ufficiale, solo un trafiletto a funerali avvenuti su un giornale della sera, ma anche in questo caso centinaia di migliaia di persone sarebbero convenute al teatro Taganka, dove Vysotsky recitava, e per rendergli omaggio, e la cerimonia funebre sarebbe stata fra i momenti di maggior coinvolgimento emotivo contro il potere, a cui avrebbero partecipato paradossalmente anche i poliziotti che erano stati inviati per ragioni di sicurezza. Tutto con estremo ordine, i partecipanti portavano fiori e quando si seppe che la camera mortuaria sarebbe stata chiusa perché era ora che il convoglio partisse verso il cimitero, questi fiori sarebbero stati passati di mano in mano per arrivare a costituire una specie di tappeto sul percorso che il carro funebre avrebbe compiuto per portarlo alla tomba, insomma. Alla fine della cerimonia funebre, da centinaia di magnetofoni, di registratori portatili, partirono le registrazioni con la sua rauca voce, con le sue canzoni. Questo scatenò nei cavalli della polizia che erano presente un momento di panico, perché l'onda sonora travolse e spaventò gli animali, che si imbizzarrirono. Molti pensarono che la polizia stesse attaccando i partecipanti alla cerimonia funebre, ma poi tutto si risolse fortunatamente senza incidenti. Quindi due funerali contro il potere che sono stati momenti storici di aggregazione e di protesta.
Cavalli bradi, ho avuto in sorte, non potrò fermarli mai, non potrò finire più questo ultimo refrain. Io vi abbeverò.
Era la voce di Milva che canta Cavalli Bradi, un brano di Vladimir Vysotsky proposto in lingua italiana grazie alla traduzione di Sergio Secondiano Sacchi, etichetta Ala Bianca.
Ed ora veniamo alla notizia di politica estera che ha occupato oggi i titoli di tutti i giornali. Per tutto il giorno si sono moltiplicati da ogni angolo del mondo i messaggi di cordoglio per la morte di Mikhail Gorbaciov, deceduto a 91 anni dopo una lunga malattia. L'uomo che
è il 30 agosto 2022, una figura popolarissima, quella di Mikhail Gorbaciov, l'ultimo leader dell'Unione Sovietica dal 1985 al 91, anno della dissoluzione dell'URSS. È il protagonista del disgelo con gli Stati Uniti, delle riforme economiche e politiche in patria, dove non ha, per la verità, lasciato un ricordo entusiasmante.
È stato ricordato in modo meno celebrativo da Mosca, che comunque riserverà sabato all'ex leader sovietico funerali di Stato.
Invece, alla fine non ci saranno nemmeno funerali di Stato. Perché, professor Piretto?
I funerali di Gorbaciov sono stati significativi per completare il percorso che questa figura politica così importante ha compiuto in Unione Sovietica, nell'ex Unione Sovietica e nel resto del mondo occidentale. Sappiamo che l'Occidente aveva avuto grandissima stima e considerazione per Gorbaciov, lo si ritiene giustamente il responsabile della caduta del muro di Berlino e successivamente del crollo dell'URSS. In Unione Sovietica invece la sua figura non fu mai amata per una serie di ragioni piuttosto complesse, per l'accelerazione, la velocità con cui aveva fatto partire le sue riforme, per aver ucciso l'Unione Sovietica stessa, per aver seguito modelli troppo filo-occidentali imponendoli ai propri cittadini. Questo per sintetizzare al massimo alcune delle motivazioni che hanno portato i cittadini sovietici e post-sovietici a non amare Gorbaciov. I funerali di Stato annunciati inizialmente non ebbero luogo perché avrebbero previsto la presenza di capi di Stato stranieri e di dignitari occidentali che in seguito alle sanzioni che erano state fatte partire nei confronti della Russia non avrebbero potuto fisicamente entrare nel paese e anche in conseguenza alle proibizioni che la Russia aveva fatto scattare come reazione alle sanzioni dell'Occidente nei propri confronti. Avrebbero previsto obbligatoriamente la presenza del presidente Putin, che non teneva certamente a rendere gli onori di Stato a Gorbaciov e che in quel modo si poté limitare ad una visita di carattere privato, addirittura alla camera mortuaria dell'ospedale, prima che la salma di Gorbaciov fosse esposta al pubblico nella consueta sala delle colonne. Questo onore gli fu tributato. Putin restò pochi minuti, portò un mazzo di fiori, depose un mazzo di fiori accanto alla bara, fece un segno della croce che da diversi anni a questa parte non si fa mai mancare per segnalare la propria adesione e collaborazione alle autorità della Chiesa ortodossa e se ne andò. La popolazione come reagì? Reagì in modo piuttosto inatteso, nonostante quanto ho sostenuto prima, cioè il non amore per Gorbaciov, furono molto più numerosi i cittadini che andarono a rendergli omaggio. Addirittura si dovette prolungare l'apertura della camera ardente e posticipare l'inizio della cerimonia perché la folla non smetteva di convenire. Sicuramente questo è stato interpretato come un ulteriore segnale di protesta tacita e silenziosa. Sappiamo che non si può pronunciare la parola guerra se si parla della cosiddetta operazione speciale in Ucraina, che ogni forma di protesta contro il potere è tornata ad essere repressa in maniera molto violenta e molto severa. Quindi andare a rendere omaggio a Gorbaciov per molti cittadini moscoviti soprattutto è stato un'occasione per dimostrare una sottile forma di dissenso nei confronti dell'attuale regime e rendere omaggio a colui che forse era stato valutato troppo in fretta e nei confronti dei quali i giudizi erano stati così pesanti.
Come il bravo e omologato cittadino sovietico credeva nel buon zar e nei cattivi boiardi, oggi molti russi sono tornati a pensare che tutti i guai del paese provengano da cattivi quadri intermedi e dal perfido, depravato e invidioso Occidente che hanno rovinato tutto, mentre il leader di turno resta santo e infallibile. Un saggio, un veggente che prevede in anticipo qualsiasi svolta nella storia del paese e non si fa trovare impreparato.
Era un estratto dell'ultimo spettacolo, I funerali sovietici che hanno fatto la storia, del professor Giampiero Piretto, Raffaello Cortina, editore. Lavoro che include tra i funerali sovietici, e per questo aggettivo bisogna a questo punto usare le virgolette, lavoro che include, dicevo, anche quello del leader della milizia privata russa Wagner, Prigozhin. La messa in scena di uno pseudo evento come uno spettacolo estetico privato della sostanza della verità. Li definisce così I funerali sovietici il filosofo sloveno Žižek, e ritroviamo anche oggi molti riferimenti al passato in ogni gesto, in ogni immagine che arriva da Mosca, come appunto il concetto di guerra patriottica o la denazificazione, termini ricorrenti con cadenza addirittura quotidiana. Professor Piretto, perché i funerali sovietici sono differenti da quelli che vediamo nel mondo occidentale? Mi viene da pensare per esempio al funerale di Elisabetta II.
Sicuramente c'è una differenza. Ricordiamo che per tutti i 70 anni di esperimento socialista sovietico si era dibattuto su come il rito funebre dovesse prendere distanze dai suoi trascorsi borghesi e religiosi per adeguarsi alle nuove normative di uno Stato socialista bolscevico inizialmente e poi con tutto quello che la politica interna aveva proposto. Alla base resta comunque la processione religiosa, il corteo funebre che ha radici millenarie, quindi viene ben prima della Russia addirittura. Ma se il potere sovietico aveva cercato, senza riuscirci mai del tutto, di estrapolare, di far rinnegare alla popolazione la Chiesa ortodossa, aveva cercato, era stato perfettamente consapevole del fatto che l'attrazione anche estetizzante, se non si parla di vera fede, nei confronti del rito religioso non potesse essere cancellata del tutto. Quindi i dibattiti fin dai primissimi anni post-rivoluzione del 1917 sulla necessità di un rito e di un rito funebre in particolare erano stati accesissimi. e si era deciso di investire in diverse forme, anche in questo caso non si può parlare di una modalità sovietica in assoluto, ogni momento della storia ha le sue specificità e chi vorrà leggere questo libro le potrà scoprire. Importantissima è la presenza dell'icona, non più religiosa naturalmente, ma l'icona che riproduce la figura del defunto, l'immagine del defunto. La moltiplicazione delle fotografie del defunto portate dalle persone, sia nel caso dei funerali di Stato che nel caso dei funerali contro lo Stato, avevano sempre previsto questo ruolo fondamentale dell'immagine, e sicuramente anche questo affonda le radici nell'importanza che la rappresentazione del volto di Cristo, della Madonna dei Santi, aveva avuto nella tradizione ortodossa. I funerali post-sovietici stanno tornando alla componente religiosa, c'è stato dopo il crollo dell'URSS un boom di religiosità, la riscoperta del rito, dell'estetica. Poi, al di là di queste considerazioni, direi che assomigliano abbastanza a tutti gli altri funerali del mondo, cioè lo Stato, gli Stati, quale che sia il regime che rappresenta, hanno sempre usato i funerali per avvalorarsi, per mostrare i muscoli, per legittimare se stessi o ridare dignità a una figura, penso a Berlusconi, cioè i funerali al Duomo di Milano officiati dall'Arcivescovo di Milano per un personaggio che non aveva certamente avuto grande affinità con lo spirito cristiano o religioso, ma in quelle circostanze si supera tutto e quello che conta, direi, è studiare la partecipazione della folla, dando per scontato che una percentuale piuttosto alta prende parte a queste cerimonie per pura curiosità o nella speranza di incontrare qualche VIP o di farsi un selfie con il defunto, mentre c'è una percentuale forse minore ma non trascurabile di persone che hanno creduto o negli ideali del defunto o, penso alla regina Elisabetta, contestata a sua volta sul fronte politico da molti punti di vista, ma che per la popolazione britannica è stata non solo un'icona ma un simbolo di credibilità, e la compostezza del pubblico britannico quando ha seguito le sue esequie è stata assolutamente esemplare, come in molti casi era successo anche con il pubblico sovietico, dai funerali di Gagarin a quelli di Lenin. Quelli di Stalin, di cui abbiamo parlato, sono stati un'eccezione, ma Stalin stesso è stato un'eccezione nel mondo.